qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian, e infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Senatori USA invitano Biden a negare il visto al neopresidente iraniano. Teheran, una richiesta infantile. Ancora Iran ha emesso 102 certificazioni per aprire l'ufficio rappresentanza per i media stranieri. ONU al regime sionista, investigare su omicidio di bambino palestinese. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi lunedì, il 2 agosto 2021. E, cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopo il commento vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. E passiamo subito alle notizie. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha reagito alla richiesta di alcuni senatori americani per impedire al presidente eletto iraniano Ebrahim Raisi di partecipare all'assemblea dell'ONU di New York. Washington deve tenere conto del fatto che ha la responsabilità di ospitare la sede delle Nazioni Unite a New York e, a prescindere dalle sue divergenze con i paesi, deve adempiere ai propri compiti in questo quadro, ha affermato Saeed Khatibzadeh, aggiungendo: la richiesta dei senatori americani a Biden per impedire l'ingresso dell'oggetto l'Islam Raisi nelle Nazioni Unite infantile e ingenua. Lui ha proseguito ancora: la lobby del regime sionista negli Stati Uniti cerca di sfruttare ogni opportunità per prendere di mira la Repubblica Islamica dell'Iran con infondate accuse, ha reso nota il portavoce iraniano. I senatori repubblicani Tom Cotton, Ted Cruz, Chuck Grassley, Rick Scott, Marco Rubio e Marsha Blackburn avevano esortato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a impedire al presidente eletto iraniano Ebrahim Raisi di entrare negli Stati Uniti per prendere parte ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'accusa di violazione dei diritti umani. E ancora l'Iran, che ha emesso 102 certificazioni per aprire l'ufficio di rappresentanza per i media ufficiali dei paesi stranieri in Iran, lo riporta l'agenzia iraniana IRNA. L'ufficio generale per i media stranieri del Ministero della Cultura e della Guida Islamica ha fatto sapere che negli ultimi 4 anni questo organo ha rilasciato 102 certificazioni per aprire l'ufficio di rappresentanza per i media stranieri in Iran. L'ufficio iraniano ha inoltre reso noto di aver rilasciato oltre 2.400 visti per i corrispondenti stranieri che intendevano coprire eventi significativi in Iran nello stesso periodo. Giovedì le Nazioni Unite hanno esortato il regime sionista ad indagare sull'uccisione di un bambino palestinese, Mohammad Muayyad Bahjat al-Alami, 12 anni, che è stato colpito al petto vicino alla cittadina di Beit Umar nel sud della Cisgiordania occupata, secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu citato dall'Infopal. Il portavoce associato del segretario generale delle Nazioni Unite, Eric Aneko, ha dichiarato ai giornalisti che il segretario generale Antonio Guterres e a conoscenza dell'omicidio di al-Alami, aggiungendo che le Nazioni Unite hanno fatto pressioni affinché le autorità sioniste indaghino sul suo omicidio. Mercoledì scorso il Ministero della Salute palestinese ha annunciato che al-Alami è stato ferito a colpi di arma da fuoco al petto da soldati sionisti mentre era seduto in un'auto all'ingresso della cittadina. Il Ministero ha affermato che è stato evacuato in condizioni critiche dai medici verso l'ospedale al-Adil di al-Khalil, ma in seguito è morto a causa delle ferite riportate. E ancora i territori occupati, i sieri sperimentali anti-Covid hanno una scadenza. Il regime sionista, riportano i media locali, butterà nel cestino circa 80.000 dosi del Pfizer acquistati perché scaduti a fine luglio. Tutto questo nonostante il fatto che il regime sionista abbia iniziato la nuova ondata di vaccinazione per gli over 60 con una terza dose. Rispondendo al rapporto, il Ministero della Sanità dell'entità sionista non ha né confermato né smentito l'imminente distruzione delle dosi, citando accordi di riservatezza. Il direttore del quotidiano Repubblica, Maurizio Molinari, risponde a delle osservazioni dell'ambasciatore cubano in Italia, José Carlos Ruiz, sullo strabismo del quotidiano rispetto a certi argomenti come la brutale politica di morte applicata dal regime sionista nei confronti del popolo palestinese, censurando il diplomatico cubano e bloccandolo sul social Twitter, dove il dirigente di Cuba aveva mosso le sue osservazioni. Questo è il tweet. Israele reprime spietamente i palestinesi e l'esercito israeliano uccide bambini. Ma per questo la Repubblica non ha occhi. A proposito di questo, Maumol, non dicono nulla. Preferiscono manipolare maliziosamente e dare spazio solo a chi attacca Cuba. L'ipocrisia dei media. Come riportato in precedenza, Molinari ha risposto con la censura, bloccando il diplomatico cubano. Il servizio di intelligence estero russo SVR conosce una parte della verità sul presunto avvelenamento del dissidente Alexei Navalny, l'ha detto il presidente del SVR Sergei Narshchkin, intervenendo sul canale YouTube Solov Live, citato dall'agenzia Nova. Conosciamo parte della verità riguardo al paziente di Berlino, ha detto il funzionario facendo un chiaro riferimento alla degenza berlinese di Navalny dopo l'avvelenamento avvenuto nell'agosto del 2020. Un anno prima di questo episodio abbiamo ricevuto informazioni attendibili e verificate secondo cui in un paese dell'Europa occidentale si era tenuto un incontro con la partecipazione dei servizi speciali e alcune fondazioni ONG e varie strutture governative, durante il quale si è discusso seriamente su come sostenere il movimento di protesta in Russia, che in quel momento era praticamente svanito, ha detto il funzionario. E partecipanti alla riunione, tra l'altro, hanno discusso della necessità di un sacrificio da identificare fra uno dei leader del movimento di protesta, ha detto il direttore del SVU. Non voglio dire nulla, ma si possono tracciare alcuni paralleli, ha aggiunto Narshchkin. La pandemia innesca una corsa alle armi negli Stati Uniti ed ora, dopo mesi di acquisti sfrenati, gli States si trovano a corto di munizioni. I procuratori assicurano stiamo facendo del loro meglio per soddisfare la domanda, ma in molti negozi i proiettili scarseggiano, i prezzi sono in aumento. La corsa ad armarsi è scattata in seguito al timore di tensioni sociali, all'aumento della violazione alle elezioni di Joe Biden, che ha riportato alla ribalta la paura di una stretta su pistole e fucili, ma anche la maggior disponibilità di tempo libero che ha fatto emergere l'anima dei cacciatori degli americani, molti dei quali hanno imbracciato un fucile per la prima volta e si sono lanciati nella caccia. La banca centrale cinese ha dichiarato che sta cercando pagamenti in transfrontalieri con lo yuan digitale e prevede di introdurre standard globali per le valute digitali per creare un sistema monetario internazionale comune. La banca centrale cinese ha affermato che sta rafforzando la sicurezza delle informazioni proteggendo i dati personali mentre sviluppa l'uso sperimentale dello yuan digitale a casa. La Cina sta guidando la competizione globale per le valute virtuali della banca centrale e ha utilizzato a lungo provvisoriamente lo yuan digitale nelle città più importanti, tra cui Shanghai, Pechino e Shenzhen, ma non ha ancora annunciato il suo lancio ufficiale. Apple ha rimosso dall'Apple Store l'applicazione di appuntamenti Unjected dedicata ai non vaccinati contro il coronavirus per gestione inappropriata della pandemia di Covid-19, riporta Bloomberg. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Immigrazione. Secondo le stime della UN Refugee Agency, nel mese di luglio 2021 sono giunti in Europa via mare e via terra oltre 9.271 migranti, segnando una lieve diminuzione rispetto alle cifre registrate nel luglio 2019. Il paese accolto il maggior numero di stranieri risulta essere l'Italia, quasi 7.000 sbarchi, seguita da Spagna, Grecia, Cipro e Malta. L'Organizzazione Internazionale per la Migrazione IOM ha stimato che il numero di morti e dispersi in mare nei primi 7 mesi del 2021 ammonta a 1.113, cifra significativamente superiore rispetto ai dati del 2020, quando nello stesso periodo persero la vita di mare 476 persone innocenti. Le prime 5 nazionalità dei migranti entrati in Europa, secondo le stime del UNHCR, sono bengalesi, tunisini, siriani, ivoriani ed egiziani. Il mese di luglio è iniziato con un naufragio al largo della Tunisia, dove 43 migranti sono morti in mare, mentre 84 sono stati tratti in salvo. L'imbarcazione partita dalla città nord-occidentale libica di Zuara, il 3 luglio, è diretta in Italia e affondata di fronte alla città di Zarzis in Tunisia. Gli stranieri a bordo erano originari di Egitto, Sudan, Eritrea e Bangladesh.
Uno sguardo alla Costituzione iraniana. Amici da Teheran, nella capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiremo il nostro discorso sulla Costituzione iraniana. Il testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran si apre con un gruppo di articoli posti sotto il titolo di Principi Generali. Come abbiamo già detto, la parte quarta della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran è intitolata Affari economici e finanziari, e sempre vogliamo parlare proprio sempre questo tema. E adesso vogliamo parlare dell'articolo 44, che prevede in modo espresso la tutela della proprietà in ciascuno dei tre settori che abbiamo già espresso nella puntata precedente, sempre che questa sia compatibile e conforme alle leggi islamiche. Con il termine proprietà si indica il diritto reale per eccellenza, e cioè quella situazione per la quale a un soggetto è riconosciuta la titolarità di poteri nei confronti di una cosa, poteri che consentono sia di godere della cosa utilizzandola, sia di disporre di essa. È sufficiente qui sottolineare come dall'articolo 44 risulta una scelta per un sistema economico misto. La proprietà non deve essere né soltanto pubblica né soltanto privata. Il successivo articolo, cioè articolo 45, contempla le risorse naturali e la ricchezza nazionale, le quali sono a disposizione dell'autorità statale islamica, che ha il compito di disporre a favore dell'interesse della nazione. Mentre viene poi riconosciuto a ciascuno la proprietà del proprio legittimo lavoro ed impresa. La proprietà privata viene trovata come tutela nell'articolo 47, dove il solo limite è dato dall'acquisizione con mezzi legali. Il divieto di discriminazione tra regioni e diverse zone del paese nello sfruttamento delle risorse naturali, nell'utilizzo delle entrate nazionali sullo piano regionale è contemplato all'articolo 48, il quale prevede inoltre che ciascuna regione ha accesso al capitale proprio alle agevolazioni necessarie a seconda dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo. L'articolo 49 prevede il dovere in capo al governo di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d'azzardo, sfruttamento illecito di mokefi, lasciato testamentario in beneficenza di un bene di cui un ufficio pubblico apposito gestisce i frutti a favore di fondazioni di carità. È inoltre prevista la confisca di ogni ricchezza proveniente da contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali, da centri di corruzione e da altre attività illecite. Le citate disposizioni sulla confisca trovano applicazione solo che sia stata esplicata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove nell'osservanza delle norme religiose. La protezione dell'ambiente è contenuta nella disposizione di cui all'articolo 50, ove viene previsto il divieto di svolgere quelle attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell'ambiente. Gli articoli dal 51 al 55 inseriscono la tassazione, l'aspetto contributivo, ive compreso proprio anche il controllo operato dall'organo istituto all'uopo, individuato nella Corte dei Conti. Le imposizioni tributarie rappresentano uno strumento essenziale per influire sulla produzione e ridistribuzione del reddito e quindi rientrano fra gli strumenti per il governo dell'economia. Viene in particolare previsto che nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge, dove i casi di esonero e riduzione delle imposte sono espressamente previsti per legge. È inoltre previsto che il bilancio nazionale annuale viene redatto dal governo e sottoposto all'Assemblea islamica per l'approvazione nei modi prescritti dalla legge. Quanto alle entrate governative, viene previsto che queste debbano trovare registrazione nella contabilità della tesoreria generale. L'articolo 55 individua alla Corte dei Conti l'organo preposto alla revisione e controllo della contabilità dei ministeri, degli enti pubblici, delle società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano a fondi di bilancio statale. Lo stesso articolo individua i compiti della Corte nel garantire che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati e nel raccogliere la contabilità e la documentazione relativa, così da sottoporre il rendiconto dettagliato di bilancio all'Assemblea islamica, che ai sensi dell'articolo 54 ne costituisce l'organo di supervisione diretta. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.